Amiche, amici, radioascoltatori appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie e i principali risultati relativi allo sport che amiamo e questa è la settimana che probabilmente aspettiamo ogni anno, la settimana che porta all'inizio del Tour de France. Questo sabato scatterà infatti la Grand Boucle, la corsa più attesa della stagione che porterà dal 26 giugno al 18 luglio a scoprire, insomma, il vincitore della competizione più importante della stagione, partenza da Brest, l'arrivo classico sugli Champs-Élysées il 18 luglio. Nel mezzo sono previste due cronometri, tanti arrivi in salita, tante tappe impegnative nel corso di questa edizione. Non è ancora presente, insomma, la start list ufficiale, ma tante squadre hanno già annunciato i propri uomini e anche quelle che non hanno ancora sciolto completamente le loro riserve. Insomma, è abbastanza noto chi ha cerchiato di rosso proprio le 3 settimane francesi per la propria stagione. Inizierei subito a chiedere al nostro Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera, intanto, Leonardo, come ci avviciniamo a questo Tour de France? Chi sono gli uomini da battere? Chiaramente immagino gli occhi di tutti saranno puntati sui due sloveni che hanno dominato, insomma, la scorsa edizione e anche questa prima parte della stagione, potremmo dire, sono stati sicuramente i due più brillanti, ma sarà davvero una lotta tra due, una spanna sopra gli altri, con magari l'Ineos Grenadier che porta uno squadrone e quindi può dare fastidio contro tutti gli altri eventualmente, oppure c'è qualcuno che parte già, magari potenzialmente, con l'idea di poter lottare alla pari con loro?
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, credo che sostanzialmente è lotta slovena, perché chiaramente Pogačar e Roglič sono evidentemente i due grandi favoriti. Sono i due grandi favoriti per quello che hanno fatto lo scorso anno, per quello che continuano a fare ad ogni uscita sostanzialmente in cui si trovano a correre. Pogačar ha un rollino di marcia impressionante, quest'anno Roglič un po' meno, ma anche perché ha corso meno, quindi è meno impressionante, mettiamola così. Però secondo me la Ineos non è così messa male. È vero che magari gli manca l'uomo veramente di quel livello, però ha delle ottime scelte e soprattutto io credo che abbia un Carapaz in grandissima forma. Devono sapersela giocare bene. Se gli Ineos la sapranno giocare bene, possono in qualche modo, il famoso Unione fa la forza in questo caso, può secondo me far sì che ci sia un terzo favorito, che non è strettamente per forza Carapaz, ma può essere uno di due fra Carapaz e Thomas, secondo me, perché sono entrambi in una posizione che tatticamente se la possono giocare bene. Carapaz è più offensivo, Thomas un po' più, diciamo così, in difensiva, in copertura, ma per rilanciare eventualmente, secondo me, è una sfida trebicefala, proviamo a chiamarla così.
E parlando di squadre, perché chiaramente il Tour de France si decide anche molto su chi ha la squadra migliore, chi riesce a controllare meglio la corsa o a fornire più opzioni. La Ineos potenzialmente avrebbe quattro capitani, sostanzialmente tre vincitori di Grand Tour con Carapaz che aveva trionfato al Giro 2019 l'anno scorso, secondo la Vuelta, Geoghegan Hart, vincitore del Giro d'Italia 2020, Geraint Thomas che invece al Tour ha trionfato nel 2018 per poi piazzarsi secondo nell'edizione successiva, in quelle che sono state tra l'altro le sue ultime due partecipazioni. Insieme a loro Richie Porte che l'anno scorso ha fatto terzo al Tour de France, questa sembra sulla carta la squadra più forte nel complesso, direi. La Waiting Emirates e la Jumbo-Visma sono abbastanza attrezzate per tenere chiusa la corsa con la possibilità che almeno due dei quattro corridori che ho citato scattino, insomma, anche relativamente da lontano, perché Pogačar come penultimo uomo ha da giocarsi forse della Cruz, che non so qua, che è comunque in crescita, non so quanto possa reggere l'urto però contro questi corridori. Nella Jumbo-Visma bisognerà vedere Cruz e Kuss in che condizioni arriveranno, non sono stati brillantissimi finora in stagione.
Allora, io credo che né Pogačar né Roglič hanno realmente la squadra per giocarsela con la Ineos, cioè, oppure, mettiamola diversamente, se non ci fosse la Ineos avrebbero entrambi la squadra per poter controllare la corsa. Però giustamente la Ineos c'è e sembra un po' ridicolo fare i conti senza l'oste. Però detto questo, insomma, comunque la UAE si può dire tanto, si può dire che sicuramente non è all'altezza delle altre, però se Maika, Stella Cruz e Formolo si dovessero far trovare pronti nella forma giusta, sono comunque tre ottimi scalatori che, vero, non reggono l'urto con Carapaz, Thomas, un Porte al massimo livello e un Geoghegan Hart al massimo livello, però è anche vero che quei quattro sono capitani, cioè non sono molti obiettivamente a poter reagire quest'urto. Quindi se loro si trovano in forma, comunque hanno tre, cioè Quagga ce l'avrà 3-4 uomini di alto livello al suo fianco. Roglic, anche lui lì ha, è vero che, cioè, mentre la UAE non lo sappiamo perché non hanno avuto un approccio graduale e regolare, quindi non possiamo sapere esattamente a che punto sono questi corridori. Potrebbero non essere nella forma giusta, ma potrebbero invece anche aver programmato molto bene. Sulla Jumbo-Visma, che l'anno scorso fece quella straordinaria impressione, quest'anno si hanno molti più dubbi perché è nominato Kreuzvik che non sembra stare benissimo, Kus che non sembra stare benissimo, c'è un Vingegaard che stava benissimo inizio anno, adesso non sappiamo esattamente in che condizioni sia, c'è un Van Aert fresco di campione belga, però insomma non è la stessa cosa, insomma, anche perché non c'erano queste grandi salite, l'anno scorso impressionò invece proprio in salita, quindi secondo me la chiave è che rischiano di restare presto da soli se questi loro gregari non sono nella forma giusta, come potrebbe sembrare in questo momento.
E ovviamente un aspetto decisivo del Tour de France, come d'altronde in tutte le corse a 3 settimane, sarà il percorso, perché quest'anno l'abbiamo anticipato e l'abbiamo parlato anche quando si discuteva del Giro d'Italia, ci sono comunque 2 cronometri individuali per una durata complessiva, insomma, di 58 km sostanzialmente. Quindi comunque conterà saper andare forte a cronometro, quantomeno sapersi difendere a cronometro. È un percorso che già la quinta tappa, appunto, prevede la prima cronometro individuale, mentre le prime 2 giornate di montagna, al termine della prima settimana, con l'arrivo, insomma, prima alle Grand Bornand e poi a Tignes, non necessariamente, insomma, scaveranno tutti questi distacchi. Bisognerà, credo, aspettare soprattutto il secondo weekend e l'inizio della terza settimana per vedere distacchi importanti in salita. E la particolarità anche di questo Tour de France, direi, è che vabbè, chiaramente l'ultimo giorno è sempre quello della passerella a Parigi, però il penultimo giorno cronometro, il terzo ultimo l'arrivo a Libourne, che insomma non credo che potenzialmente sarà discorso tra uomini di classifica, almeno per quanto riguarda salita. Quindi gli scalatori alla fine della 18ª tappa dovranno comunque avere attaccato tanto e speso tante energie, perché poi non avranno più possibilità. Questo è uno svantaggio per loro, anche il fatto di non avere quasi, quasi nessuna possibilità, insomma, negli ultimissimi giorni per fare la differenza sui cronoman puri, e quindi questo ci farà vedere un Tour de France più interessante, secondo te, con più attacchi dall'inizio?
Io credo che in generale sarà un tour più interessante, lo sarà perché comunque già le prime tappe non sono il classico inizio, sono il classico inizio nel senso ricche di trabocchetti, ma non sono trabocchetti, tra virgolette, teorici che dipendono da variabili esterne. Queste prime tappe sono dei trabocchetti veri e propri in cui proprio si può provare a fare la differenza anche di forza e secondo me già lì si comincerà a capire qualcosa. Poi è chiaro che non è detto che succeda granché, o comunque potrebbe succedere poco a livello complessivo, magari un paio potrebbero saltare, ma comunque i big essere ancora nella maggior parte presenti davanti. Però è chiaro che può essere un tour che dall'inizio viene affrontato in un certo modo, il che porta ad avere meno energie come nel finale, e chissà, non è neanche detto a quel punto che siano, strettamente parlando, i corridori più forti a cronometro ad essere favoriti in una cronometro. Ovvero, sì, lo sono, però non è detto che possano riuscire a recuperare tutto quello che hanno da recuperare. E comunque l'esempio dell'anno scorso è abbastanza lampante perché, ok, Pogačar si sapeva che non era fermo a cronometro, però quello che ha fatto è stato straordinario. Mentre comunque Roglic ha fatto sì una cronometro dignitosa, però si è visto che era in difficoltà, quindi comunque ha pagato le fatiche. Quindi le cronometro finali possono ribaltare la situazione. Bisogna saperci arrivare, bisogna saper spendere le energie bene prima, però è chiaro che gli scalatori dovranno cercare di spenderne il più possibile per staccare gli altri, e gli altri dovranno spendere per stargli appresso. Non è assolutamente scontato. Io quello che penso sinceramente è che comunque queste cronometro sono veramente tante e condizionano tantissimo, perché ad esempio noi parliamo tanto di Carapaz e lo mettiamo un gradino sotto, ma senza tutte queste cronometro così lunghe probabilmente Carapaz non sarebbe neanche un gradino sotto e Roglic, per come ha dimostrato l'anno scorso alla Vuelta di potersela giocare con lui.
Ecco, tu da quali corridori soprattutto ti aspetti una corsa aggressiva? E ovviamente il primo nome penso che potrebbe venire in mente è quello di Miguel Angel Lopez, che comunque l'ha dimostrato anche l'anno scorso. È vero che la cronometro era crono finale un po' atipica, però nelle corse contro il tempo può perdere tanto terreno, mentre in salita è sicuramente tra i top mondiali. Spetterà soprattutto a lui, insomma, l'onere di provare a partire un po' da lontano in una Movistar che, come sempre, si presenta praticamente con tutte le carte migliori. Ci sarà Enric Mas, che però a cronometro si difende un po' meglio. Ci sarà Valverde, il quale immagino ha un po' abbandonato le ambizioni di fare classifiche sulle 3 settimane. Forse lo stesso discorso può valere su Marc Soler dopo un Giro d'Italia che per vari motivi non lo ha visto brillare particolarmente. Le responsabilità di attaccare in salita anche un po' da lontano saranno quasi tutte su Miguel Ángel López, magari su David Godu, o vedi qualche altro nome che potrebbe cercare di sorprendere con qualche azione da lontano e avere poi effettivamente le energie per fare la differenza in salita, magari un Nairo Quintana, non so.
Guarda, sicuramente c'è anche Quintana come hai detto tu e c'è un Woods che comunque sta molto bene ed è probabilmente al cronometro quello che paga più di tutti, forse anche più di Lopez sulla carta. Quindi probabilmente se è veramente, perché comunque lui arriva come capitano, ormai è chiarissimo, è stato ampiamente detto e ridetto, non è più Froome il capitano della Israel, è Michael Woods, punta a fare classifica. In questo tour uno come lui se vuole fare classifica deve provare comunque a ribaltare. Certo, non è che venga per vincerlo, però lui rischia di perdere tantissimo, quindi anche solo la necessità di provare a giocare da outsider e di correre in maniera diversa c'è. Io quello che spero, quello che mi auguro sinceramente è di vedere Ineos e Movistar che non si fanno la corsa uno contro l'altra, dovranno trovare una soluzione per essere entrambe aggressive, però non annullarsi, perché entrambe hanno quattro uomini che possono provare a fare la corsa e con quattro uomini non dico che raddoppi la situazione, però dovrebbero cercare di correre un po' di rimessa e di concordarlo in qualche modo, non puoi certo concordarlo. Però c'è la possibilità di attaccare i due grandissimi favoriti, ce ne sono tanti di uomini, e quindi bisogna trovare il modo. Il problema è se si comincia a correre un po' troppo di ragionamento per i piazzamenti. E alcuni, secondo me, rischiano di farlo fin dall'inizio, questo è il problema. Però la Movistar bisognerà capire anche lì, come sempre, un discorso fondamentale sulla Movistar è capire se puntano più alla classifica squadre o alla classifica individuale, perché anche lì si gioca molto.
Ti faccio ora il nome di tre possibili outsider, almeno che a mio avviso partono con questo ruolo e poi chissà. Rigoberto Urán, Julian Alaphilippe e Wilco Kelderman. Chi secondo te tra di loro può poi arrivare meglio nella classifica generale al termine delle 3 settimane? Sono tre corridori con caratteristiche diverse che arrivano forse dopo una stagione o 2 stagioni vissute in maniera differente.
Guarda, Filippi me l'aspetto protagonista almeno i primi 15 giorni, poi da lì può succedere di tutto. Cioè, lo abbiamo visto nel 2019, può riuscire ad essere nella forma della vita e continuare quasi fino alla fine. Secondo me lui lo nasconde, ma in realtà ci spera quantomeno di ripetere quanto fatto nel 2019. Ed è effettivamente anche un tour abbastanza adatto a lui da questo punto di vista, perché comunque ci sono meno salite altissime, ci sono meno arrivi in salita secchi, ci sono comunque due cronometri in cui può difendersi molto meglio rispetto agli scalatori e anche fare ottime crono. Quindi secondo me è un tour che può vederlo protagonista, visto che può andare a prendere tanti abbuoni sin dal primo giorno. E allora lì magari quel che perde in salita lo recupera in altro modo. Quindi Alaphilippe secondo me può ripetere quanto fatto 2 anni fa ormai. Urán ha fatto un ottimo Svizzera, non sono così convinto che abbia già le 3 settimane in corpo. Magari mi sbaglio, sicuramente non voglio dire il solito discorso che spero di sbagliarmi, però l'impressione è che comunque non sia completamente recuperato. Lo Svizzera è stata una sorpresa, lo ha detto lui stesso, però forse le 3 settimane in questo momento ancora non ce l'ha per tutto quello che ha attraversato nella sua preparazione, nell'inverno, in questa primavera. Quindi forse non è pronto fisicamente sul momento, ma le 3 settimane forse ancora non le ha incamerate. Kelderman è un tour molto adatto a lui, dovrà, secondo me lui più degli altri, superare le tappe intermedie, tutte le tappe della prima settimana e tutte le tappe più intermedie, però anche lui ha le due cronometro in cui può lasciare in qualche modo il segno e fare un ottimo tour. Difficile, molto molto difficile, possa ripetere il terzo posto dell'anno scorso, anche una top 5 in realtà sarebbe per lui un ottimo risultato. Sinceramente lo vedo più a ridosso dei 10 in condizioni normali. Poi se a lui le cose vanno bene, ad altri vanno un po' meno bene, sicuramente magari con infortuni, sfortune o quello che sia, può salire un po' qualche posizione, però non lo vedo lottare per le primissime posizioni Kelderman, sinceramente, anche se è cresciuto molto in quanto mostrato sinora quest'anno, comunque ha dimostrato una buona affidabilità quando non aveva la sfortuna dalla sua.
La notizia del giorno, però, probabilmente legata all'universo Tour de France, è non per quanto riguarda gli uomini di classifica, ma la scelta della De Koninck Quick Step, motivata anche insomma da indicazioni arrivate dagli stessi corridori, di puntare su Mark Cavendish per quanto riguarda le volate, non su Sam Bennett, che ha detto insomma di non essere pronto a livello di condizione per il Tour de France. Si era infortunato in allenamento a inizio giugno. Al ginocchio, infortunio che ha già superato, però non ha potuto allenarsi adeguatamente queste settimane. Sam Bennett, lo ricordiamo, è in scadenza di contratto con la Deceuninck Quickstep, e Lefebvre, che non è mai troppo posato, insomma, nelle dichiarazioni, sospetta, insomma, che ci sia scarso impegno da parte della maglia verde del Tour de France 2020 nell'allenamento, insomma, nel cercare di recuperare subito l'infortunio per essere al Tour de France, perché tanto ha già un po' la testa da un'altra parte. Qual è la tua posizione in questa vicenda, Leonardo? E secondo te è davvero possibile per Cavendish, che comunque ha forse il miglior treno a sua disposizione con Morkov, ultimo uomo, Casper Asgreen, Davide Ballerini, può davvero avvicinare a questo punto il record di Merckx di tappe vinte al Tour de France, Cavendish a 30, Merckx a 34?
Allora, obiettivamente avvicinarlo, se intendiamo che arriva a 31, cioè, forse io penso che ce la possa fare. Avvicinarlo in maniera più concreta la vedo difficile. Comunque pensare che possa vincere più di uno, anche due o tre o addirittura quattro tappe mi sembra molto molto difficile. In realtà il suo quasi unico rivale, secondo me, è un corridore come Caleb Ewan. Perché? Perché in realtà Cavendish l'altro giorno l'ha detto lui stesso, cioè quando sei da Morkov vinci, posso vincere persino io. È stato sostanzialmente questo. In realtà è vero, non dico che vinco persino io, Leonardo, però è ovvio che un velocista comunque di altissima qualità, qual è Cavendish, anche se non è in questo momento il velocista di riferimento, quando si trova a partire dopo un treno che l'ha lanciato ad altissima velocità dalla sostanzialmente prima posizione, non è così, tra virgolette, difficile vincere. Il problema è soprattutto perché quest'anno comunque non c'è questa altissimissima concorrenza, secondo me, al tour nei velocisti di riferimento, perché manca Bennett, perché Ackermann non sta benissimo, manca Nitz, certo, ne mancano tanto, manca anche Nizzolo, però c'è un corridore come Ewan, che è un corridore che è vero che ha un'intera squadra al suo servizio, però in realtà non ha un vero e proprio treno, la maggior parte delle volte non è un treno, lui è un corridore che si infila, gioca, fa quello che vuole nelle volate, e anche contro il treno della Deceuninck ha dimostrato più volte di poterla spuntare. E quindi sarà lui l'uomo di riferimento delle volate e sarà lui, secondo me, a rompere un po' infrangere un po' i sogni di Cavendish, perché se no comunque Cavendish almeno una la porta a casa.
Vedremo, intanto con questa previsione mi piace anche quando ti sbilanci, magari non ai livelli delle Lefebvre nelle dichiarazioni, però nei pronostici quantomeno. Ovviamente per quanto riguarda i velocisti, la lotta sarà non soltanto per i successi di tappa, ma anche per la maglia verde. Vedremo insomma i vari protagonisti, ma prima di parlarne, sicuramente un possibile indiziato arriva anche dalla compagine di italiani che parteciperà al Tour de France e da quell'italiano che si distinguerà nel gruppo proprio per la maglia tricolore che ha conquistato questa domenica nei campionati nazionali di Imola, vale a dire Sonny Colbrelli, che ha trionfato anche forse in maniera un po' atipica per un corridore che nasce velocista come lui, di fatto attaccando all'interno del penultimo giro per rientrare sui fuggiti di giornata su Mattia Cattaneo, e chiedo scusa, su Fausto Masnada, e per poi battere lo stesso Masnada nella volata a due con cui si è giocato il successo finale. Noi abbiamo intervistato entrambi, quindi sentiamo Sonny Colbrelli e Fausto Masnada al termine del campionato italiano, Colbrelli che parla anche delle proprie ambizioni al Tour de France. Sentiamo.
Sapevo di stare bene perché l'ho già dimostrato a Delfinato, però io dopo Delfinato sono andato diretto in altura con la mia famiglia a Livigno e sono sceso venerdì, è sempre un terno all'8-1 per il caldo perché su là c'era bel fresco e non c'erano i gradi che c'erano qua, e dopo è sempre un po' un terno all'8 quando scendi dall'altura, c'è chi soffre e chi non soffre, però oggi dico la verità, le prime 3 ore e mezza ho sofferto davvero tanto, avevo gambe un po' così così, quando è partito penso Ciccone, che è esplosa la corsa, mi sono sbloccato e però dai, è andata bene perché a volte non vince più forte. Oggi sembrava che andava così la corsa con questa fuga che non riusciva mai a essere ripresa. Sì, sicuramente è una maglia molto importante, spero di ben figurare e di battezzarla già la settimana prossima. C'ho un bel Tour de France, dopo c'è un europeo mondiale che è molto adatto alle mie caratteristiche e a gente come anche Trentin, Bettiol, Moscon, gente che può davvero fare un gran mondiale quest'anno, Davide, con questa squadra. Adesso mi sono concentrato in vista del Tour de France, da sabato è una bella tappa per me e spero di far vedere la maglia tricolore davanti. Ma sì, sono migliorato molto in salita, ma sono sempre andato ogni anno, magari quest'anno ho perso quel chilo in più che mi ha fatto fare la differenza e sto andando davvero bene. Sono salite sì dure, però sono di 4 minuti, 5 minuti e sono già gente un po' da classiche. E che ha fatto differenza tanto è stato il caldo, l'afa, che davvero che io non lo amo, amo la pioggia, il freddo, diciamo. Però sì, dai, adesso come hai detto te c'è anche questa maglia verde che il mio obiettivo è vincere una tappa al Tour de France. Dopo, certo, ci proverò, ma non voglio neanche sprecare tante energie perché è molto dispendiosa la maglia verde. Preferisco avere un successo di tappa. Poi se la gamba sarà giorno per giorno sempre migliore, ci proverò sempre.
Ripartito motivato, sono andato in altura per cercare di arrivare al campionato italiano con una buona condizione perché ci tenevo a far bene. È arrivato in secondo posto, col Brelli era il più forte, sta attraversando veramente un periodo di grande forma. In salita ho rischiato di staccarmi perché andava veramente forte e non potevo fare altro, per cui penso che sia un secondo posto meritato, che vale e non ho nulla da rimpiangere. Sicuramente adesso trascorrerò ancora un ritiro in altura con la squadra, per poi preparare gli appuntamenti più importanti che sono la Vuelta e altre gare che disputerò a fine luglio. Però questo diciamo che sono i prossimi obiettivi. Beh, sicuramente diciamo che era forse il peggior corridore che mi aspettavo che rientrasse, no? Alla fine l'avevo visto allenarsi a Livigno veramente forte, sapevo che stava andando forte. E quando l'ho visto rientrare ho detto tutti tranne lui, ma è arrivato e stava bene, ha dimostrato di essere più forte. Ma era difficile anche cercare di staccarlo, ho fatto l'ultimo pezzo della salita a tutta, ma lui veramente su questi strappi sta attraversando un periodo di forma incredibile. E ho fatto fatica a seguirlo anche nei falsopiani e tutto, era tutta, non potevo fare altro.
Allora, Leonardo, intanto Colbrelli ha detto che appunto il suo principale obiettivo sarà vincere una tappa e non spendere troppe energie per la maglia verde. Poi dovesse arrivare prima il successo di tappa, allora potrebbe anche pensare a un altro obiettivo. Fa bene, secondo te, oppure potrebbe essere l'anno buono per provare a puntare alla maglia verde, visto che c'è Sagan. Però ci sono tante tappe in cui forse Colbrelli qualche punta Sagan lo può rosicchiare, e poi sulle tappe mosse che Colbrelli perda punti da Sagan non è più scontato come forse lo era qualche anno fa e l'ha dimostrato appunto ieri.
Ma guarda, secondo me Colbrelli in questo momento è in uno stato di forma incredibile, cioè incredibile sembra brutto, però nel senso veramente sta in una forma eccezionale. Al Delfinato riusciva a reggere su salite in cui non solo prima non riusciva lui, ma in cui sostanzialmente reggevano solo gli scalatori, quindi è in uno stato di forma eccezionale. Se mantiene questo stato di forma, ecco, dire che è il favorito per la maglia verde è eccessivo, però io credo veramente che dovrebbe ragionarci in maniera molto molto concreta. In realtà è tutta una serie di step per lui adesso, perché ha ragione a puntare innanzitutto alla tappa, perché puntare innanzitutto alla tappa significa comunque poter puntare anche alla maglia gialla, perché obiettivamente è uno di quei corridori che la maglia gialla se la può giocare sabato. Quindi giustamente fa bene a pensarci sabato, domenica, insomma, queste tappe c'è la possibilità concreta per lui per farlo. È ovvio che per la maglia verde si comincia a ragionare anche vincendo le tappe, però non lo so, io fossi lui, prima punterei alla vittoria di tappa, ha ragione, e poi dopo subito, non è che bisogna aspettarci tanto, se va bene va bene, hai la gialla e la tappa dall'inizio, ma comunque cominci subito a ragionare anche a racimolare e raggranellare quei punticini che sono utili, anche perché la concorrenza, non dimentichiamocelo, è altissima, quindi è vero che in molti non è che ci ragioneranno fin da subito, tranne forse Sagan. Però in realtà molti si faranno prendere la mano anche da quello, e Colbrelli deve essere uno di quelli, perché secondo me in questo momento Colbrelli è finalmente arrivato al suo livello migliore, che è il livello che gli permette di giocarsela con Sagan, con Van der Poel, con Alaphilippe in alcune giornate, con tutti quei corridori che possono giocarsi la maglia verde a questo tour e ai quali sostanzialmente non mica ho fatto, bisogna aggiungere Matthews e Van Aert. Secondo me questa è la rosa, 5 uomini per giocarsi la maglia verde. Forse si può aggiungere Juan, perché anche lui ha dimostrato che certe volte in salita fa cose miracolose. Però questi sono, e lui è assolutamente fra questi, e secondo me cioè deve puntare alla maglia verde.
Hai escluso due nomi che invece qualcun altro forse potrebbe fare in condizioni particolari per la maglia verde, vale a dire Arnaud Démare, che comunque l'anno scorso ha vinto la maglia ciclamino, ha al Giro d'Italia e Mathieu van der Poel, che sicuramente è in testa alle Olimpiadi di Tokyo, però ha anche un certo talentino volendo per cercare più punti e più successi di tappa. È vero che appunto il neerlandese si concentrerà soprattutto insomma sull'arrivare in forma Tokyo, però non so se brucerebbe una maglia verde qualora avesse la possibilità di essere davanti nella prima settimana, cosa che non escluderei insomma.
Guarda, Van der Poel, sicuramente Van der Poel anche lui è in questa rosa. La questione di Van der Poel, anzi, in realtà pensavo di averlo detto, quindi forse me lo sono scordato, però perché comunque il livello e la tipologia di corridore è assolutamente quella. La questione di Van der Poel è che bisogna capire se farà veramente anche le volate secche, perché comunque c'è Merlier, c'è Philips, ci sono Merlier e Philips che comunque sono anche loro ottimi velocisti, quindi credo che in alcune volate potrebbe da giocarsi al Merlier e quindi comunque Van der Poel andrebbe a non prendere determinati punti che possono essere pesanti. Per quanto riguarda De Mar, è vero, De Mar è un corridore che quando è in forma è probabilmente forse il velocista, l'unico velocista puro che potrebbe andare a disputarsela con Ewan in questo tour. Però non lo so, credo che questo tour sia un pochino più complicato dello scorso giro, quindi non, sinceramente credo che farebbe fatica perché ci sono troppi corridori abili nelle tappe intermedie a andarli a prendere dei punti, cosa che al giro c'erano, ma non erano così forti poi da farsi le volate e quindi non riuscivano a giocarsela. Secondo me De Mar è un gradino sotto questi qui, proprio per questo, perché sì, è vero, potrebbe fare più punti nelle volate secche, però farebbe più fatica in tutte le altre.
Vedremo ovviamente per quanto riguarda il discorso maglia verde e il discorso volate, ma appunto ci sono tanti italiani, insomma ci saranno degli italiani che potranno cercare, credo soprattutto di lottare per i successi di tappa o comunque di aiutare le dinamiche di squadra. Noi abbiamo parlato sempre al termine dei campionati italiani con Mattia Cattaneo che ci ha parlato sia della prestazione insomma di ieri ai campionati italiani, sia poi delle sue possibilità e della sua forma per il Tour de France. Sentiamo Mattia Cattaneo.
Sì, io ho protetto l'attacco di Fausto, stavo bene, però sai, il campionato italiano così è un po' particolare, ce la siamo giocata e è stato più forte Sonny, però l'importante è esserci insomma in salita. Io ho dimostrato di essere con i super migliori, quindi sono contento per i prossimi appuntamenti. Ma se devo guardare solo a me, sì, però sai, cioè, è giusto che Fausto ha giocato bene le sue carte, era davanti, io non assolutamente non potevo muovermi e quindi è andata bene così. Peccato perché speravo che vincesse, però con un Sonny così è difficile, insomma. Sono arrivato giusto adesso e per i prossimi appuntamenti che dovrebbe essere il tour, quindi spero di fare qualcosa di buono al tour.
Allora Leonardo, da chi ci possiamo aspettare di più a questo Tour de France? E chiaramente, oltre ai nomi che abbiamo già fatto, insomma, più guardati saranno Fabio Aru e Vincenzo Nibali. Che cosa possiamo chiedere a loro due?
Vittorie di tappa, fughi, attacchi, tentativi, non di più, obiettivamente non di più. Cioè, è chiaro che come nomi sono i nostri due punti di riferimento ancora per la classifica, ovviamente non si può togliere, ormai c'è Caruso a pieno titolo e c'è Ciccone che sta crescendo, però sono comunque loro due negli ultimi quasi 10 anni ormai per entrambi che si ragiona alle loro possibilità in classifica, però questo tour devono ragionare per le tappe, lo hanno più volte detto entrambi, arrivano da due situazioni completamente opposte, ma comunque con un complessivo e un risultato obiettivamente simile, ovvero questo appunto di puntare alle tappe. Non gli chiederei niente in più, io spero di vederli il più possibile all'attacco. Forse una maglia a pois se veramente dovessero essere nella forma giusta, proprio a volersi allargare, ma comunque già un bel tour con prestazioni offensive da parte di entrambi e anche una vittoria di tappa sarebbe già un bel risultato per uno, per ritrovarsi sostanzialmente, perché comunque Fabio Aru ha bisogno di ritrovarsi, diciamo, cioè, diciamo la sostanza è quella, diciamo, di ritrovarsi a prescindere dai risultati. In realtà lui ha bisogno di essere protagonista e per quanto riguarda Nibali ha bisogno di risultati per riconquistarsi una maglia azzurra che secondo me comunque merita a prescindere, perché secondo me è uno che comunque ha un'importanza tattica in corsa che anche un altro corridore di ottimo livello potrebbe non avere in vista di Tokyo. Quindi hanno bisogno entrambi di questo, quindi io li vorrei vedere protagonisti offensivi quando possono, anche a costo già nelle prime tappe di concedere tempo e minuti inutili che tanto non potrebbero difendere poi successivamente.
Speriamo allora di vederli protagonisti, ricordiamo insomma quelli che per il momento insomma sono gli italiani annunciati alla partenza del Tour de France. Come detto, non è ancora stata diramata la start list ufficiale. Oltre a Nibali, Aru e Colbrelli di cui abbiamo parlato, Troyer e Formolo compaiono nella long list della UAE Team Emirates, che deve ancora annunciare i propri uomini ufficiali. Poi Daniel Oss, che sarà soprattutto a servizio di Peter Sagan per la Deceuninck Quick Step. Abbiamo parlato di Mattia Cattani, ci sarà anche Davide Ballerini, che forse potrebbe avere qualche chance sulle volate un po' più mosse, in cui non necessariamente Cavendish riuscirà a rimanere nel gruppo dei migliori. Guarnieri sarà l'ultimo uomo di De Mar, e Sbaragli realisticamente si occuperà principalmente di aiutare Merlier, Van der Poel e Philipsen nell'Alpecin Phoenix. Questi sono gli italiani per ora annunciati alla partenza del Tour de France. Poi speriamo insomma che in questi giorni possa aggiungersi qualcuno della nostra compagine, però come vedete tanti saranno dedicati soprattutto ai propri compagni di squadra, soprattutto Colbrelli, Nibali, Aru potranno avere la possibilità magari di mettersi in mostra in determinate situazioni, in determinate condizioni. Non resta che prendere il nostro nome per il favorito per la vittoria e per la sorpresa di questo Tour de France. A te l'onore, Leonardo, di partire.
Non ho capito se è un onore o un onere, sinceramente, però, ma guarda, io non so come la vedi tu, secondo me possiamo spartirci gli sloveni, non so.
Sulla carta sì, anche se Carapaz secondo me può essere un po' una mezza sorpresa, però sì, in realtà per andare sul sicuro punterei sui due sloveni, almeno sulla carta.
Ok, là, senza che uno dei due decida, diciamo i due sloveni in blocco io e te, e poi andiamo a vedere adesso passiamo direttamente alla sorpresa, tanto è
Sì.
abbastanza chiaro. Sui favoriti è abbastanza chiaro, la sorpresa ce ne possono essere talmente tanti obiettivamente al tour che sceglierne uno così è abbastanza complicato, cioè non che sia complicato, sono talmente tanti che potresti farne talmente tante. Io sinceramente, guarda, mi piacerebbe rivedere Chavez fare un bel piazzamento finale, a parte magari vincere anche una tappa, però mi piacerebbe vedere Chavez e quello che ha mostrato quest'anno secondo me glielo potrebbe consentire. Quindi non voglio dire che ce la farà, però voglio dire che mi piacerebbe che ci riesca e quindi dico Chavez come sorpresa per un posto nei 10.
Secondo me la sorpresa dei 10 può arrivare effettivamente dalla Bike Exchange, ma potrebbe essere Lucas Hamilton, secondo me, il corridore che mi sembra stia arrivando poco alla volta a fare quel salto di qualità. Non è stato fortunato l'anno scorso al Giro d'Italia sulle 3 settimane perché ha dovuto lasciare a causa del coronavirus della squadra. Quest'anno qualcosina l'ha fatto intravedere, quarta alla Parigi-Nizza, top 10 al Catalogna, top 10 a Romandia, la Svizzera sta facendo bene. Secondo me potrebbe completare questo percorso di crescita, anche lui, parlo chiaramente di un piazzamento dei 10, non di qualcosa di più clamoroso, però vedremo. Bene, per questa puntata è tutto. Ovviamente potrete seguire tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il Tour de France sul nostro sito e sulla nostra applicazione. Su entrambi vi proporremo ogni giorno la diretta testuale di tutte le tappe del Tour de France con il nostro live tracking, con il nostro commento, con tutte le notizie appunto riguardanti la corsa e il nostro fantaciclismo. Non mi resta che ringraziare tutti i nostri amici radioascoltatori per averci seguito in questa puntata, il nostro ospite e direttore Leonardo Ubrighi Delfino, augurarvi buona settimana e chiaramente buon inizio dei Tour de France. Noi saremo in diretta saremo in onda insomma per le puntate di Spazio Talk di lunedì durante tutto il Tour de France, perché è giorno di riposo della corsa francese. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ci risentiamo, come ha detto Davide, lunedì. Ne approfitteremo per fare i bilanci ogni lunedì di questo tour che ci aspetta, insomma, molto, molto appassionante, secondo me, fin dal primo giorno, come dicevo prima. Buona serata a tutti.